siccome ci moderiamo da sé, Krippendorf e io, comincio io, in ordine alfabetico inverso. E, insomma, bisogna pure trasformare, creare, fare delle scelte creative. Io dunque, ci sono come due aspetti nel discorso breve, ma non dirò che sarò breve perché sennò Krippendorf subito sospetta che non lo sia affatto, mi ha spiegato prima. E uno è il problema della creatività in generale. Effettivamente io sono convinto che della creatività si parla sempre retrospettivamente, e quindi è difficile, non prendo questa riunione o anche questo festival, per quanto ne so, come un discorso su come si può diventare creativi, perché non ci credo, cioè, per carità, può anche darsi. Ci sono, per esempio, persino conosco della gente che tiene delle scuole di scrittura creativa, ma creative writing, che è piuttosto una cosa che si impara nelle università americane, perché gli americani sono più audaci. In Italia, che io sappia, nelle università, nelle facoltà ufficiali, forse non ci sono delle carte di scrittura creativa, perché noi abbiamo sempre avuto questo sistema veramente un po' seduto, un po' pesantone. Cioè, se tu vuoi imparare a scrivere romanzi, studi, leggi i romanzi altrui, ti iscrivi alla facoltà di lettere, che però come tesi di laurea non ti fa scrivere un romanzo, ti fa scrivere una tesi su dei romanzi di altri, sulla critica. Insomma, è un meccanismo. Io devo dire che sono più razionalmente incline a questo sistema qui, perché la creatività direttamente non si insegna, secondo me, ma appunto questo è già altamente discutibile, nel senso che può darsi davvero che io sia solo prodotto di una cultura accademica che non... Certo, ci sono le accademie, a proposito di cultura accademica, nelle accademie d'arte i giovani studenti vanno lì per imparare a dipingere, però cosa fanno poi? Non è che gli danno un manuale come diventare un pittore creativo, fanno degli esercizi. Anche nelle facoltà di architettura c'è già qualcosa di questo genere, perché c'è la composizione architettonica, che però tutto sommato il concetto è sempre qualcuno che ha qualche autorità nel terreno ti segue, ti dà dei consigli, e tutto questo è abbastanza utile, credo. Io non direi che uno che vuol fare il pittore non deve andare all'accademia. Non sono tanto convinto che si insegni davvero a creare artisticamente, eccetera, eccetera, che si possa insegnare del tutto. Ma questo è, come dire, è una convinzione complessa, perché alla fine... Smetto con questa prima parte della creatività. La creatività si riconosce a posteriori. Ma come fa a riconoscersi a posteriori? Non è che a posteriori si scopre che la Divina Commedia è un classico. Noi, che la Divina Commedia sia un classico, che Sofocle sia un classico tragico greco, ce l'hanno insegnato. Aristotele ha scritto la Poetica, che effettivamente era, come dire, in certi secoli della modernità è stata presa come un manuale di come si deve fare l'opera d'arte. Però in realtà lui la copiava già dai tragici, cioè il suo grande esempio è la tragedia di Edipo, che era già scritta, insomma si sapeva già tutta sta roba, e anzi, quando hanno preso la Poetica come un manuale di educazione alla creatività artistica, c'è stato molto classicismo, cioè c'è stata molta idea che i classici costituiscono dei modelli che noi possiamo variare, ma solo entro certi limiti. Tutto il dibattito del Settecento su Corneille, Racine, contrapposti a Shakespeare, eccetera, era ancora una volta una cosa del genere. La scoperta dell'Oconte, che non era una scultura classica ma era invece barocca, romantica, stravagante. E tutto questo a me sembra significare che il classico è un prodotto storico in moltissimi sensi della parola. Storico anche e soprattutto nel senso che lo diviene con la storia delle sue incrostazioni, delle sue interpretazioni. Dice sì, ma allora se non fosse niente si potrebbe prendere un qualunque poetastro marginale e farne un classico? Forse no. È certo il fatto che abbiano scelto di commentare, che so, appunto Dante o Shakespeare piuttosto che un altro, un parente povero di Dante, qualcosa significa. Ma se però tutte le copie della Divina Commedia fin dall'origine fossero andate perdute, Dante non sarebbe un classico, non lo sarebbe diventato. Cioè il diventare, voglio dire, questo è difficile anche da ammettere, perché se c'è una cosa importante nella nostra vita è la creatività, cioè inventare storia invece di ripetere soltanto la storia del passato. Però questo è esattamente ciò che non riusciamo a dominare totalmente con regole razionali, eccetera. Possiamo avvicinarci, prepararci, esercitarci, però che poi l'opera, un'opera riesca, è un affare che è sempre, tanto che la parola creatività potrebbe davvero alludere al creatore, non nel senso di andare al creatore, cosa che, ma nel senso che c'è qualche cosa di ontologicamente misterioso nella faccenda, perché tanto che appunto le teorie della creatività tradizionali, quando si dice no, ma studiamo certe, le opere, poi applichiamo quelle regole, sono tranquillizzanti, perché sono come dire che la storia ha una certa razionalità di cui ci possiamo fidare. Ma questo è una cosa troppo ottimistica, cioè invece io ho un amico pianista che non ha mai fatto tanta fortuna, e gli, sì, ha avuto dei problemi con un dito, quindi, però gli dico, un grande pianista se non incontra una baronessa che lo lancia difficilmente viene riconosciuto. Adesso se c'è tra di voi qualche grande, se c'è Pollini chiedo scusa forse, ma voglio dire, nell'arte, soprattutto in certe arti, o l'arti performative, il grande esecutore, o l'artista, certo io non so, poeti, pittori, io avevo un maestro di estetica che una volta, descrivendomi un ambiente di demimonde, diceva, c'è lì però sai, una gente un po' così approssimativa, ci sono dei commercianti, degli avventurieri, degli artisti. Essendo un professore di estetica era difficile da giustificare che pensasse degli artisti questo, ma c'è sempre un elemento di aleatorietà nella produzione di un'opera riuscita, che in parte dipende dalle qualità dell'individuo che inventa, che produce, ma in parte dipende proprio da circostanze esterne. Quindi non è scandaloso dire che Omero, Dante, Shakespeare sono diventati dei classici. Certo un po' di sostanza c'era, ma a parità di condizioni, quasi come vincere il concorso per la cattedra universitaria. Anzi, spesso succede che assolutamente manchino le ragioni obiettive, ma tra i tanti che sono qualificati, poi quello che vince è sempre, vabbè, c'era dentro la gente del suo partito, raccomandato dal vescovo, nipote del tale, e purtroppo l'unico scandalo è che talvolta questi qui, avendo tutti questi titoli, sono anche assolutamente privi di titoli oggettivi. Ma nell'ambito, diciamo, la ragione sufficiente non basta, ci sono dei motivi di base che poi pesano più o meno secondo delle casualità storiche che devo dire. Sarebbe meglio che non fosse così, ma allora si potrebbe avere un elenco di tutti i docenti universitari italiani fin dall'eternità, perché prevedendo tutto per bene, invece questo non succede, anche per colpa di questa roba. Ma tutto questo per dire che non soltanto, fondamentalmente l'opera d'arte, devo detrarre questi minuti, sarà un colpo solo o riprende subito, speriamo. No, tutto questo per dire che non è scandaloso, anzi è realistico, ma mantiene qualcosa di misterioso, il prendere atto che la novità storica è storica soprattutto nel senso che si produce via via che la storia passa. È quasi più importante che molti abbiano letto la Divina Commedia piuttosto che non che Dante l'abbia scritto ovviamente, ma certo se non c'erano i lettori secondo me non ne sapremmo niente naturalmente, eccetera, ma l'evento storico, la storicità del nuovo, della creazione è tutta nel dopo in qualche senso, il che vuol dire però che è difficilissimo regolarla, predisporla, come si fa, dice, ma allora facciamo un manuale, insegniamo, boh, sì certo, poi adesso ormai se Dio vuole la cosa passa nelle mani dei neurochirurghi, cioè andiamo a studiare il cervello di Einstein, vediamo cosa c'era di diverso dal mio, quando sarò defunto naturalmente, e cerchiamo di iniettare ai nuovi nati quel pezzo che io non avevo, Einstein sì, per esempio. Ma anche quello poi bisogna vedere se è soltanto la genialità creativa in fisico, anche in musica, eccetera, eccetera. Insomma, capite benissimo questo. Naturalmente è un discorso scoraggiante quando si va al Festival della Creatività, perché diciamo, allora perché è venuto? Però anche discutere del fatto che della creatività non c'è regola è un problema, insomma, è una cosa interessante, perché altrimenti è come se... non so come cosa sarebbe, ma insomma, meglio parlarne. Tra l'altro, e adesso vengo al titolo della nostra conversazione specifica, non c'è politica senza arte. Io direi che non c'è politica senza estetica, non c'è creatività senza estetica. La parola estetica rispetto alla parola arte ha questo di più, che ha da fare piuttosto con l'aesthesis, non tanto con la sensazione fisica, ma col sentire invece che col produrre. E in fondo, se noi pensiamo ancora una volta ai grandi esempi dei classici, è vero che nessuno dei classici aveva le regole per scrivere un'opera classica, però è anche vero che il fatto che li abbiano letti tanto, che se li siano tramandati, che li abbiano insegnati nelle scuole, indicava qualche cosa, più che una capacità inventiva frenetica, una sintonia in qualche senso che veniva riconosciuta, per esempio, quando si dice che il poeta, in Hölderlin c'è molto spesso questo, il poeta sta tra l'umanità e gli dèi, voce del popolo, potremmo dire voce del poeta, voce di Dio, voce del popolo, cioè c'è una corrispondenza tra l'opera e il mondo dentro cui sorge, e questa corrispondenza è testimoniata dal fatto che poi la gente lo legge, se lo trasmette, si telefona, dice leggi quel favore, questa divina commedia divinissima, eccetera eccetera, e questo secondo me è importante, cioè l'accadimento creativo è quello che instaura in qualche modo una novità storica che si dimostra, che dimostra di reggere. Cos'è un classico? Una roba che resiste. Le opere d'arte sono, le grandi opere d'arte sono sempre state chiamate ere perennius. Perennius, perenniora sarà il plurale, mettiamo che sia così, più perenne, più perenni del bronzo, cioè sono quelle che stanno. Was aber bleibet, stiften die Dichter, mein Lieber. Quello che rimane lo fondano i poeti. Solo i poeti, vabbè, questo Hölderlin naturalmente, poi però anche lui è finito un po' pazzariello, come Nietzsche. Ma può anche darsi, però lo fondano i poietei, i poietes, il plurale adesso, in ogni caso i poeti, ma nel senso di quelli che fanno, forse anche un grande rivoluzionario fonda ciò che dura, in genere però i rivoluzionari che conosciamo hanno poi sempre fondato delle cose di cui si sia dovuti liberare, ma insomma... L'istituzione di una novità storica che diventa anche norma, che diventa modo di vita collettiva, che viene riconosciuta anche senza autoritarismi, questo è la creatività. Questo è più o meno come porsi il problema del mistero della storia. La storia c'è. Noi ogni volta che parliamo di storia abbiamo sempre questi due significati tradizionali latini, historia rerum gestarum e res geste. Allora, studiare storia a scuola è l'historia rerum gestarum, la storia di quello che è stato fatto. Però se non ci fosse qualcuno che fa storia nel senso delle res geste, non si studierebbe più storia, o meglio, si studierebbe sempre fino al 1742, poi basta, perché dopo... Allora, l'ambiguità tra queste due cose è, come dire, anche il mistero, facciamo pure l'arcano della nostra finitezza, cioè noi siamo, per citare il mio maestro invece Heidegger, siamo come dei progetti gettati, cioè siamo dei progetti perché ognuno che viene al mondo non sta fermo, anche solo per decidere di star fermo deve allontanare le mosche, per esempio, se uno dice vabbè starò immobile per tutta l'esistenza, sì, ma poi alzerà pure la mano sinistra per scacciare un moscerino. Anche per starsene tranquillamente fermo deve prendere qualche decisione, deve fare qualche cosa, è un progetto. Però è un progetto che si trova sempre in condizioni predate. È sempre un tentativo di produrre res gestas in una situazione di storia rerum gestarum, di cose ereditate, eccetera. Per cui è difficilissimo prevedere che cos'è la creatività. Se uno si limita a gridare bla 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 bla, sarà nuovo, ammesso che gli altri non abbiano già detto, però nessuno capisce niente, che sia creativo o no, non fa effetto. Semmai c'è questo problema del rapporto tra lingua e parola, cioè noi abbiamo un certo sistema linguistico dentro cui ci muoviamo e in cui produciamo qualcosa che non è semplicemente la ripetizione delle regole della grammatica, del vocabolario, qualcosa di più. Ma questo è, una volta di più, la problematica della creatività. Io sono convinto, diciamo, che l'analogia del termine creatività con la parola creazione religiosa, ontologica, non è affatto arbitraria, non è solo una metafora. Nella storia si dà creazione, nel senso che c'è qualcosa che non è pura ripetizione, che non è puro utilizzazione di quello che c'era già, ma qualche cosa d'altro. Kant parlava del genio come quello a cui la natura dà la regola, ma la natura era un nome che Kant forse scriveva, beh, lo scriveva con la maiuscola perché in tedesco si usava così e si usa ancora, però attribuiva al termine natura qualcosa di più che il senso delle stagioni, eccetera. C'era qualche cosa di divino lì sotto. L'accadimento della novità storica è qualche cosa dentro cui è coinvolto il soggetto umano, la comunità, eccetera, eccetera, che tira fuori da ciò che è qualche cosa d'altro che non era ancora, che non c'era ancora. Si può applicare questo a tutte le situazioni. Allora, perché non c'è politica senza arte o senza estetica? Per cui, poi sto per, quasi per finire. Non c'è politica senza estetica perché non c'è politica autentica senza partecipazione, senza corrispondenza tra ciò che si inventa e ciò che sta intorno, alla sensibilità collettiva. La democrazia è una forma di questo tipo, entro certi limiti. Però intanto lì, oggi nella nostra democrazia si vede moltissimo come non c'è politica senza estetica. Se non ci fosse la televisione, chissà come andrebbero le elezioni. E io non sarei uno che se ne duole, ma insomma, bisogna vedere. Cioè c'è una sensibilità collettiva che fa sì che una società si riconosca in una parola, in un motto, in un individuo. Questo nelle società autoritarie, per esempio, si dava anche, entro certi limiti probabilmente sì, nel senso che, come hanno mostrato anche gli studi sul fascismo in Italia, sul nazismo in Germania, adesso non so, ma certamente questi regimi autoritari non sarebbero, gli studi sul comunismo sovietico, se leggete delle storie del comunismo sovietico fino al 45, vedete che quando la gente nominava Stalin si inchinava, ma si inchinava sinceramente. Lo so che erano successe tutte quelle turpitudini, i culachi, lo sterminio dei contadini, però Stalin poi era stato il capo della resistenza ai nazisti, e quando si diceva il piccolo padre, il piccolo padre. Lo stesso si può pensare che succedesse nell'Italia. Io sono nato nel 36, sfortunatamente per no, insomma, così potevo nascere un po' dopo, e ho vissuto ancora i primi anni di vita, certo me li ricordo malamente, ma mia madre mi portava a vedere il Duce sollevandomi sulle spalle, perché Duce passava su una macchina scoperta in mezzo a una folla applaudente, erano tutti spinti lì con la frusta del partito. C'era una specie di consenso che certo molti, diciamo, gli oppositori politici in galera al confino la pagavano duramente, ma c'era comunque un'atmosfera. Oggi non è mica che il nostro regime attuale ha l'approvazione della maggioranza, solo che c'è un clima generale di la gente, anzi forse oggi è peggio ancora che ai tempi del fascismo, perché con un regime così morbido a nessuno viene neanche voglia di mettersi a fare troppo, ad agitarsi, diciamo, beh, tira a campare, si vedrà, ci sono sempre le prossime elezioni, campa a cavallo, eccetera, eccetera. Voglio dire, non c'è politica senza estetica, cioè senza, e naturalmente quanto più c'è estetica nella politica, tanto meno il regime autoritario. Cioè, è pur vero che se la nostra politica fosse più estetica, noi saremmo più liberi. Anche perché gioire di una corrispondenza con la propria comunità è l'estremo del piacere estetico. La grande, diciamo, idealizzazione della polis greca che facevano gli autori del tardo Settecento, a cominciare da Winckelmann e poi naturalmente Hegel, era che ognuno si sentiva, secondo questa idealizzazione, cosa che, di cui si può dubitare naturalmente, ma l'immagine della città greca era ognuno è immediatamente, senza mediazioni, riflessione, dubbio, eccetera, cittadino della sua città. C'era una specie di corrispondenza tra l'interno e l'esterno, si diceva nell'estetica di Hegel, cioè l'opera d'arte riuscita è quella dove non c'è niente di fuori che non corrisponda a un interno e non c'è niente di interno che non si manifesta al fuori, nell'esterno. La bellezza della statua, tutte queste cose che si leggono nei classici. Qualcosa di questo genere in politica significa, da un lato, che la politica dovrebbe essere il più possibile ispirata ad una corrispondenza tra le istituzioni e la sensibilità aestesis dei cittadini, e che naturalmente la validità di un sistema politico varia appunto in relazione a quanto è il grado di questa corrispondenza. È troppo sentimentale, troppo emotivistico, diceva, allora adesso tu invece delle elezioni vuoi le manifestazioni di piazza. Tutto sommato. In una discussione che avevo avuto con due pensatori americani, Rorty e Taylor, Taylor, che è un canadese, dice ma è giusto, e lo facevamo questa discussione giusto nel luglio dei fatti di Genova, quindi aveva qualche senso. Ci vogliono le due mani, ci vuole il Parlamento e ci vuole la piazza. Perché? O perché intanto le televisioni e i giornali sono quelli che sono, o perché tra un'elezione e l'altra passa un po' di tempo. Va bene che in Italia noi con tutti i sistemi, elezioni locali, elezioni nazionali, elezioni europee, eccetera, abbiamo elezioni tutti i momenti, quindi. Però giustamente il capo del governo, quando perde le elezioni europee, mettiamo, dichiara che non si dimette, perché quelle sono elezioni che non riguardano il governo. Ma voglio dire, in ogni caso, una delle grandi questioni di cui discutiamo sempre in Italia è, ma insomma, sti partiti corrispondono alla volontà dei cittadini o no? Molti ritengono di no, allora bisogna andare in piazza col cartello, c'è attenzione, eccetera, eccetera. E l'estetica è questo regime intermedio, dove ci si sente dentro a un discorso, si ha l'impressione, non che tutto corrisponde esattamente a quello che noi vogliamo, ma che almeno articoli in dialogo quello che ci aspettiamo. Quando si rompe tutto questo, le rivoluzioni sono a un certo punto la rivendicazione dell'esteticità, cioè c'è un bel gruppo di persone scamiciate coi forconi, sì, uffa, poi io non ti interromperò, c'è un bel gruppo di persone scamiciate con i forconi che vanno a prendere il palazzo d'inverno, più estetico di così, naturalmente poi, come quando escono dal museo, dopo ricadono, come diceva Sartre, nel pratico inerte, però tutto sommato questo potrebbe essere un modo. Creatività, corrispondenza con qualche cosa, difficoltà di prevedere tutto, forse persino in politica meglio che ci siano tutte e due le cose, un momento molto razionale, logico, eccetera, o di freddiano per quelli di voi che c'erano, e un momento di immediatezza e di partecipazione, tutti e due sono pressoché indispensabili. Zac!
Ma il vantaggio del mio italiano molto rozzo è che sarò più breve. Ma tu puoi interrompermi lo stesso.
Correggere.
Puoi correggere. Correggiamo un'altra osservazione che voglio fare sulla estetica che hai fatto tu. Secondo me il rapporto fra politica e estetica è molto più da radicalizzare. Cioè, se si pensa, se parliamo anche della creatività, di che cosa è la politica e da dove proviene? Sembra una domanda banale, ma è importante. La politica fu, secondo me, la più grande invenzione rivoluzionaria dell'Occidente, perché una invenzione del IV secolo prima di Cristo, in Grecia. Questo è un altro discorso che possiamo approfondire. In questo momento voglio solo dire chi ha inventato la politica, dove fu inventato. Non in genere tra i greci oppure in Atene, ma fu inventato dagli artisti, dai poeti, dai drammaturghi. Fu inventato sul teatro. Il discorso politico, l'invenzione, la scoperta della politica come autonomia, come autogestione, fu inventato nel teatro. E questo è importante per rendersi conto che la politica è nato nell'estetica, è nato nell'arte, è nato dagli artisti, da un discorso non politico nel senso che noi, come noi usiamo oggi la parola politica. Cioè il discorso politico che si fa oggi è già una astrazione o una separazione di un discorso che ha lasciato le sue origini. E perché è importante? Importante perché il discorso che si faceva sul teatro e il discorso che fanno gli artisti, in genere i poeti, quelli che lavorano nella cultura, è diverso da quel discorso che fanno i politologi, la classe politica, i giornalisti, eccetera. Perché qual è la differenza? La differenza è che questo discorso è, e qui devo, se tu permetti, correggerti un po', no, la creatività non consiste, secondo me, nell'invenzione del nuovo, ma nella reinterpretazione del vecchio, il vecchio che non è mai esaurito. Mi spiego meglio. Tutta la nostra cultura occidentale, no? Si può ridurre a 2, 3, 4 testi principali. Uno è Omero e tutta la mitologia greca, e fino a oggi quello che facciamo noi è solo la reinterpretazione della esperienza greca mitologica. Se qualcuno cerca il più, diciamo, attuale, più profondo pezzo di critica alla guerra, per esempio, si prende Euripide, le Troiane, è tutto lì. Oppure se qualcuno vuole capire, come si dice, hubris, l'arroganza, la hubris in greco, cioè l'arroganza del potere in questo momento americano, ma può essere qualsiasi in altri momenti, si legge Sofocle. Si legge Creonte, che cosa succede? L'autodistruzione del potere per la hybris. Quindi succederà, vedremo senz'altro dopo quando parlo di Dai, sono ottimista su questo. Entra anche la creatività. Una cosa importante che si può imparare da questa mitologia e dal teatro, questa come chiamato l'invenzione della politica attraverso la, la poesia, e l'unico l'unica trilogia della tragedia greca che è sopravvissuto è l'Orestia. L'Orestia parla del superamento dell'autodistruzione della vendetta, no? La vendetta che si è sempre riprodotto e tutto alla fine sono rimasti sulla piazza, diciamo. L'autodistruzione del potere. E la Orestia fu inventato, ha raccontato la storia della guerra di Troia, dicendo che basta con la violenza. Ha inventato la politica nel senso di superare la vendetta e i dei della vendetta cambiano in oidemonidi, cioè i dei della città di Atene, che sono i protettori dell'Atena. Vuol dire che la politica è l'invenzione del parlarci, del discorso, dell'argomentazione, cioè quello che ho chiamato autogestione. E questo si svolge in un linguaggio poetico. Questo linguaggio poetico permette un approccio, diciamo, ai problemi che chiamerei indiretto. Indiretto vuol dire non diretto, non affrontare i problemi, ma di circondare i problemi, di discutere in altre forme. E così si sviluppa una civiltà pacifica, quando si parla in questo modo simbolico, metaforico, eccetera. Anziché dire questi sono i tuoi interessi, i miei interessi, e alla fine c'è la violenza e uno distrugge l'altro. In questo senso il rapporto fra estetica e politica è così stretto, oppure, e questo è il mio diciamo, messaggio, se non torniamo o proviamo di tornare a un linguaggio diverso politico, un linguaggio che impara dall'estetica, dai poeti, dalla musica, dal teatro, dalla pittura, che non impara di questo, se siamo, diciamo, lasciato solo con il linguaggio politico, non si può risolvere i problemi, infatti tutti i problemi divengono sempre più gravi e ci autodistruggiamo, come è abbastanza probabile, o almeno c'è un'altra possibilità. Quindi la politica come grande invenzione artistica mi pare è una cosa da pensarci sopra. Ma non solo questo, è anche importante di sentire quello che succede nelle arti, nella musica, nella letteratura. In questi campi si fa un discorso, fino ad oggi, un discorso politico nel senso di riflettere sui valori, sui problemi dell'essere insieme, di costituire una comunità. E questo è non solo vero per la vecchia Grecia, ma anche tu hai giustamente fatto accenno a Shakespeare, per esempio, no? Shakespeare parla sempre dei problemi dell'arroganza del potere, e allo stesso tempo parla anche, nelle commedie, parla anche del futuro, di un mondo come può essere. È vero che la tragedia greca, o i poeti greci, non furono ascoltati. Non furono ascoltati, vi hanno fatto la guerra del Peloponneso e si hanno autodistrutto la civiltà greca. Questo è vero. E solo se noi non sentiamo, noi non apriamo gli orecchi a quei discorsi che fanno altri altrove e sentiamo sempre solo quello che dicono i nostri governi, no? Siamo persi. Faccio un paio di esempi che sono molto vicino al mio cuore. Uno è della musica. Io vengo dalla Germania, da Berlino, il nostro grande, diciamo, maestro musicale è Daniel Barenboim. Daniel Barenboim capisce molto di più della politica nel Medio Oriente, di tutti quanti che sono incaricati di risolvere i problemi. Che cosa fa Barenboim? La musica come mezzo di comunicazione ha creato un'orchestra che si chiama Divano Est-Ovest. Vi spiego questo. C'è un altro discorso poetico che fu fatto nei primi dell'Ottocento, di uno che mi è molto vicino al mio cuore, c'è Goethe. Goethe contro il nazionalismo che si nasce dopo Napoleone, tutti contro Napoleone, tutti contro per le guerre di liberazione, Goethe scopre la poesia dell'Oriente, traduce Hafez e altri grandi poeti persiani in tedesco e dice: questo è il modo come tue culture possono interagire, comunicare fra se stessi. E ha creato questa bellissima opera che si chiama Divan Est Ovest. Solo poesia, ma è un metodo di superare o di comunicare fra le culture, in questo caso Islam e Cristianesimo. E nessuno ha ascoltato Goethe, il libro non fu un gran successo, è riscoperto oggi e gente capisce, e uno come Barenboim prende proprio questa proposta goetheana del dialogo interculturale e ha creato questa orchestra che si chiama Divano Est Ovest. Quindi anche lì, anche nella poesia pura, che sembra un'arte molto effimera, diciamo, no? C'è molto di politica, molto più di politica di quello che fanno i discorsi dei nostri politici. Poi c'è un altro musicista che conoscete tutti anche, è Claudio Abbado. Per quanto riguarda l'Europa, abbiamo fatto una piccola iniziativa di chiedere, questa Europa di quale parliamo, finora è nelle mani delle banche, del militare e della classe politica. La gente non fu mai chiesto che cosa pensano dell'Europa, e in particolare, secondo me, l'Europa è una creazione, diciamo, è un concetto, un progetto piuttosto culturale. L'Europa è cultura o è niente? Se l'Europa che costruiscono, che vogliono costruire, è un'Europa di grande potenza che vuole fare concorrenza con gli Stati Uniti, con la Cina, chi lo sia, siamo sulla strada completamente sbagliata. E questa è la strada che si cammina adesso. E il tentativo è che un paio di noi vogliamo così portare avanti e di chiedere: no, l'Europa deve definirsi come entità culturale per sviluppare un altro tipo di politica, non la politica della potenza, non politica militare, non creare un altro esercito per intervenire dovunque, ma di dare un'altra identità. E qui è per esempio, per quello ho accennato al vostro connazionale Claudio Abbado, che ha fondato due orchestre addirittura, no? L'orchestra del Giovane Europa e l'altro si chiama Giovane del Mala. E c'è un altro, e questo è un segno, diciamo, relativamente positivo, infatti assolutamente positivo, nella musica c'è un grande, fra tanti grandi musicisti, uno che ha capito che la musica è il linguaggio politico che costituisce una comunità di fratelli e sorelle. E questo è diventato l'unica cosa positiva che vedo finora per l'Europa, la l'inno europeo, cioè il coro della nona sinfonia di Beethoven. E perché Beethoven credeva in questa possibilità della musica di superare o di creare un altro modo di essere, un altro modo di ragionare, un altro modo di essere insieme, un altro modo di costituire una comunità, non quella del potere, ma quella, diciamo, orizzontale, non verticale, orizzontale. E anche lì Beethoven è un testimone, diciamo, per una politica diversa, per un modo di ragionare diversamente. C'è un alto livello di discorso. Noi siamo, come ho provato di accennare, abituati a ridurre la politica a questo che non è, cioè il discorso del potere. Se noi parliamo di politica, in genere diciamo il gioco del potere, ma questo non è la politica come fu concepito o inventato una volta. Fu inventato esattamente per il contrario, per essere sovversivo al potere, per criticare il potere, per dare alla gente l'autonomia, la Selbstbestimmung, la autodeterminazione, no? Invece è ridotto oggi, se si parla della politica, si parla di interessi e del potere. Cioè la mia proposta è di non parlare più di questo di politica, ma politica è quello che facciamo come in modo, se siamo sovversivo. E qui entra per esempio un altro discorso per il quale l'estetica è importante, è la pittura per esempio. Non è un caso che sia nel nazismo, sia nel stalinismo, la pittura era sempre discriminata per quanto riguarda la pittura libera, perché loro hanno capito che è sovversiva. Chi fa un altro discorso, il discorso della pittura, diciamo, astratta, non è manipolabile, non si può la manipolare, no? Si sottrae dalla manipolazione, dalla instrumentalizzazione. E per questo anche lì, anche se non è apertamente, direttamente politico, come diciamo uno dei più grandi quadri, quello di Picasso, di Guernica, ma ci sono altri che non fanno questo discorso diretto. Essere contro la guerra vuol dire dipingere un soldato che muoia o qualche città bombardata, no, di fare un discorso puramente estetico. Estetico vuol dire dare un altro discorso. Mi è piaciuto molto l'intervento oppure la presentazione qua dell'architetto, adesso mi sfugge, che ha portato a noi solo questi quadri fantastici, questa decorazione, no? E dopo lui ha diciamo articolato qualche cosa su questa presentazione che io non potevo articolare in questo momento, ma ha articolato per me, ha detto: questo ti dà una energia, questi colori, queste decorazioni che più non sono decorativi ma comunicano una energia che si può poi applicare in altri modi. E questo è un discorso politico molto più radicale di quello che in genere noi chiamiamo pittura, musica, eccetera, applicata politica. Io mi fermo qui, possiamo raggiungere.